consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti e ben ritrovati, naturalmente buon venerdì. Oggi parleremo di autismo perché mercoledì è stata la giornata cantonale per la consapevolezza dell'autismo. Vengono organizzate giornate come questa, magari qualcuno tra voi ha già sentito parlare della giornata mondiale per l'autismo, appunto, che si tiene normalmente nel mese di aprile. È una giornata che ha l'obiettivo di sensibilizzare la società a tutti i livelli per giungere poi a diagnosi ed interventi sempre più precoci e favorire l'inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico nella nostra collettività, valorizzandone le risorse. Anche a livello cantonale, appunto, viene organizzata una giornata che vuole essere più che altro un focus, diciamo, per tastare il polso a quello che è la situazione ticinese. Tema di quest'anno, giornata cantonale per l'autismo, inclusione, una sfida, e parola ai protagonisti. E allora noi vogliamo proprio dare la parola ad alcuni di loro, alcuni protagonisti, che sono stati il dottor Paolo Manfredi, che è pedopsichiatra, responsabile del servizio UNI dell'OSC, Dario Cattaneo, che è direttore della Fondazione Ares, e Patrizia Berger, non da ultima, presidente dell'Associazione Autismo Svizzera Italiana, l'ASI, che è stato, insomma, un po' il motore di questa giornata. Oltre a loro, protagonisti, soprattutto i ragazzi, i giovani, i genitori, le famiglie, ma anche tutte le persone che hanno voluto frequentare la giornata, una giornata di festa, di incontro, una giornata comunque anche di conferenze. Patrizia Berger, com'è andata?
Devo dire, sono contenta, è andata bene, c'è stata una buona rispondenza, abbiamo avuto un 140 persone che hanno appunto partecipato e quindi si può dire che ha avuto un bel successo.
Chiaramente, l'abbiamo detto, una giornata che comunque è stata focalizzata su un tema che tocca un po' tutti in modo diretto o indiretto, l'inclusione.
Infatti, la sfida, proprio la parola, è proprio questo, cioè quello che noi vorremmo veicolare con queste giornate è proprio questa idea di guardando la persona che ha un funzionamento diverso, e l'autismo è proprio questo, un funzionamento diverso, noi possiamo, come dire, educare il nostro sguardo anche su tutte le diversità, ed è per questo che voleva essere una giornata aperta anche a chi non direttamente è toccato dal problema, da questo disturbo. E ecco, speriamo proprio che giornate come queste possano aiutarci a vedere le persone appunto diverse con uno sguardo di interesse, e come diceva proprio il conduttore, il professor Pezzoli, questa analogia proprio con l'interessarmi all'altro come premessa per poterlo capire e poter avere un'inclusione.
Claudio Cattaneo, direttore della Fondazione Ares, vogliamo spiegare anche ai nostri ascoltatori che questo si tratta di un disturbo che colpisce più o meno un bambino ogni 100.
Sì, esattamente. Se fino a qualche anno fa si pensava che il disturbo dello spettro autistico fosse raro ed era considerato come tale, le ultime ricerche a livello epidemiologico danno questa prevalenza. Ciò che equivale nel Canton Ticino prudentemente a circa 15-25 nascite ogni anno di bambini al quali verrà poi diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, con differenze anche rilevanti rispetto alla gravità, fra virgolette, della condizione.
Dottor Paolo Manfredi, autismo per molte persone, malgrado se ne parli ormai da più di 20 anni, da quando c'era stato il famosissimo film che aveva portato al grande pubblico la conoscenza di questo disturbo, poi erano state date anche notizie, insomma, non proprio precise, si è parlato tanto, però ogni tanto ci si accorge che per qualcuno non è ancora perfettamente chiaro, l'autismo è qualcosa di sconosciuto, le informazioni sono un po' confuse, e allora vogliamo spiegare tra mito e realtà di che cosa si tratta.
Ma si tratta di un disturbo caratterizzato da quella che storicamente definita una triade dagli anni Ottanta, una difficoltà nell'interazione sociale reciproca, nella comunicazione verbale e non verbale e nella ristrettezza e ripetitività del repertorio di interessi. Per cui adesso il fatto che la prevalenza sia così cresciuta è dovuta anche al fatto che vengono considerate all'interno dello spettro, appunto, che è un termine che è stato introdotto dai manuali più recentemente, anche delle persone che, pur avendo un buon funzionamento cognitivo e verbale, presentano però queste caratteristiche di difficoltà di interazione sociale.
Anche perché ogni caso è veramente diverso dall'altro.
Sì, questo è stato ripetuto da molti che sono intervenuti l'altro giorno alla giornata dell'ASI. Sì. Conosci una persona autistica, ne conosci un'altra e devi conoscere proprio un'altra persona.
Anche se però, diciamo, esistono delle linee guida.
Per fare le diagnosi, sì, sì, ci sono delle linee guida complesse, ci sono... alcune situazioni che sono immediatamente riconoscibili, facilmente riconoscibili, altre situazioni, trattandosi appunto di uno spettro, si considera che ci sono delle persone che possono starne dentro o fuori, o ne stanno dentro in alcuni periodi della vita e ne possono uscire in altri periodi.
In ogni caso, c'è sempre una certa difficoltà nel fare la diagnosi.
Qualche volta, diciamo tecnicamente, qualche volta è difficile, come dicevo, qualche volta è invece molto semplice nei casi più conclamati.
Patrizia Berger, voi alla giornata avete portato tantissime tematiche, avete discusso proprio anche con le famiglie, con le persone che vengono toccate da questo. Uno dei temi è stato quale l'impatto poi di una diagnosi di autismo in famiglia.
Sì, questo è il tema proprio cruciale, come viene vissuta, percepita questa diagnosi, perché a differenza di un disturbo come la trisomia 21, dove alla nascita è visibile, questo disturbo si svela con l'evoluzione del bambino, quindi con la crescita, e quindi è particolarmente drammatico trovarsi giornalmente confrontato con un bambino che ha uno sviluppo che ci pone delle domande, ci fa degli interrogativi, perché no, un genitore che magari ha avuto già anche altri figli non si riconosce in quel tipo di comportamento. E quindi c'è tutto un tempo che bisogna rispettare perché ogni persona possa confrontarsi. E poi abbiamo le diagnosi addirittura di persone già adulte che vivono invece la diagnosi come un sollievo, perché si sentivano, come è stato ben testimoniato da un paio di giovani con disturbo, definiamolo Asperger, dove dicono: è stato quasi un sollievo perché io percepivo di avere delle diversità dai miei compagni. O peggio, ero oggetto di derisione. Ecco, e quindi invece poter dire io sono così perché ho questo funzionamento è come dire è un punto per cominciare qualcosa di nuovo. Ecco, e questo è stato testimoniato molto bene addirittura da un giovane che sta terminando di scrivere il libro sulla sua vita e su cosa per lui ha voluto dire confrontarsi con l'essere diverso, ma non di meno.
Quindi una persona che sia adulta, se è accorta, insomma in età quasi adulta, di avere questo tipo di disturbo. Invece normalmente, dottor Manfredi, la diagnosi verso che età viene fatta?
Ma le diagnosi vengono fatte generalmente alla prima infanzia, cioè quello a cui auspichiamo tutti noi clinici è di poter fare diagnosi presto, perché prima si fa diagnosi, prima si riesce a fare un intervento appropriato. Però ci sono delle situazioni in cui le difficoltà sociali emergono solo quando la richiesta sociale è complessa. Per alcuni bambini, per esempio con sindrome di Asperger, è più facile che i sintomi si rendano evidenti all'inserimento della scuola elementare, quando la richiesta sociale è più difficile, mentre prima magari con le loro strategie riuscivano a fare fronte e non si vedeva, diciamo.
Patrizia Berger, lei oltre ad essere la presidente dell'Associazione Autismo della Svizzera Italiana, che comprende tantissimi genitori, è anche mamma di Sara, che è una giovane, ormai 37enne, che appunto soffre di disturbo dello spettro autistico. Qual è stata la vostra esperienza?
Ecco, 37 anni fa non si sapeva, non c'erano gli strumenti che ci sono oggi, per cui ci sono stati anni proprio di essere nel buio, nella nebbia, una situazione drammatica, cioè non capire il perché, il chiedersi ma dove ho sbagliato come genitore, perché ci sono certe reazioni incomprensibili. E poi ecco, devo dire, il potermi confrontare invece con una diagnosi che è venuta chiaramente tardiva, abbiamo perso tantissimi anni importanti. Però quello che trovo è una grande, almeno per me quello che mi spinge, una grande spinta a fare questo, è vedere che per gli altri può esserci qualcosa di meglio e che comunque, nonostante non ci sia stato un intervento precoce e quant'altro, abbiamo sempre puntato sulla felicità, cioè che comunque Sara potesse avere un suo modo di essere felice. E credo, ecco, se si accetta l'idea che sono anche diversamente felici, come ci spiegava per esempio il padre di un ragazzo, Oreste, e che anche noi magari cambiamo il paradigma, credo che si può arrivare a una qualità di vita soddisfacente. Ma io dico sempre ai genitori di bambini che frequentano appunto le nostre attività, l'autoaiuto, siete fortunati, perché se guardate subito avete gli strumenti giusti e potete veramente vedere dei progressi straordinari.
Beh, mi ha colpito molto della sua testimonianza il fatto di essersi sentita in qualche modo anche sola 37 anni fa, perché sia probabilmente a livello medico non sono arrivati subito aiuti e consigli, ma soprattutto non esistendo ancora questi gruppi di autoaiuto, non ha avuto nemmeno la condivisione, il supporto di altri genitori che solo perché vivono veramente fino in fondo questa situazione riescono a dare quella comprensione che poi magari gli altri, per quanto empatici possano essere, non conoscono fino in fondo. Quindi immagino che da lì è nata anche questa grande spinta di voler creare qualche cosa per gli altri.
Certo, io la sento forte, cioè o uno si chiude nel suo dolore o dice quello che a me ha fatto male, io lo riscatto in una qualche maniera. E appunto sono stati anni, non nascondo, di grande sofferenza, di grandi sensi di colpa, di grandi bui dove non si capiva dove si stava andando, che però ecco, è come quando uno ha una malattia e poi guarisce, oppure attraversa un tunnel che gli fa paura e poi finalmente vede la luce e dice vabbè, valeva la pena. Insomma, ecco, questa cosa tutto sommato mi ha aiutato a avere un occhio forse più attento anche nei confronti delle altre diversità e, che so, ha sicuramente determinato le scelte della mia vita.
Chi lo sa se tra i nostri ascoltatori ci sono dei genitori che se la sentono di raccontare la loro esperienza. Noi vi ricordiamo quali sono i modi per mettervi in contatto con noi e vi posso anticipare che comunque qui tra noi c'è anche un papà che invece è venuto proprio per raccontare di lui, della sua famiglia e del suo bambino. Questo però tra poco.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. We'll be right back.
Stiamo parlando di autismo, o meglio del disturbo dello spettro autistico. Claudio Cattaneo, direttore della Fondazione Ares, abbiamo detto di come sia importante riuscire a fare una diagnosi precoce. Poi, quando una diagnosi viene fatta, si può dire che nella presa a carico delle persone con autismo non esiste un attore principale, ma una fitta rete di sostegno composta dalla famiglia e dai professionisti.
Esattamente, cioè i professionisti che nel corso della vita della persona, quindi il bambino, che poi non dimentichiamo, diventa giovane, diventa adulto con un disturbo dello spettro autistico, sono numerevolissimi. Il concerto di lavoro di rete è fondamentale, tanti ne parlo, se ne parlano spesso, creare delle reti efficaci e rispettose fra le varie parti non è sempre evidente, ci si riesce sempre più facilmente. E sia che si tratti di servizi cantonali, di servizi privati, piuttosto che di terapisti cantonali e anche privati, ogni bambino e ogni famiglia fin dall'inizio ha in giro almeno 5, 6, 7 figure professionali differenti. Lavorare in rete vuol dire riconoscere i propri pregi, le proprie competenze, riconoscere però anche i propri limiti e fare sì che anche l'altro li riconosca. Quindi è veramente un lavoro di costruzione e non c'è una rete che è uguale all'altra. Come non c'è un bambino, un giovane, un adulto uguale all'altro, come non c'è una famiglia uguale all'altra. Quindi anche se magari in diverse reti ci si ritrova magari con gli stessi professionisti, in realtà comunque sono comunque reti diverse, perché la situazione di partenza di quel bambino, di quella famiglia, come diceva prima il dottor Manfredi, è unica. Quindi hai visto, giustamente c'era un relatore della giornata cantonale che diceva: hai visto un bambino con autismo, vuol dire che hai visto un bambino con autismo, e lì ti fermi sostanzialmente. E quello che diciamo spesso alle famiglie fin dai primi incontri è: nella vostra vita incontrerete veramente decine di professionisti, che poi ci sarà il mondo, l'entrata nel mondo della scuola, quindi con dinamiche anche ancora sempre diverse, quindi nuovi professionisti, nuovi attori che intervengono nei vari cicli di vita, ci sono tantissimi cambiamenti, il mondo sociale si complessifica, come diceva il dottor Manfredi prima, certe condizioni più lievi, se vogliamo, vengono riconosciute più tardi, ma perché le esigenze sociali che appaiono e che mettono in difficoltà il bambino con un disturbo autistico possono apparire un po' più tardi nella loro complessità. Quindi si tratta sempre di fare un lavoro da certosini, ma soprattutto nel rispetto reciproco, ognuno ha le proprie competenze. Nel Canton Ticino ci sono tante competenze, veramente. E negli anni passati il rischio era un po' di perdere o di disperdere o di frammentare certe competenze. Negli ultimi anni si sta riuscendo a fare veramente un lavoro molto interessante, fin dalla prima infanzia, via via fino all'età adulta. E il ruolo del nostro professionista in primis è però riconoscere il familiare come persona competente ed esperta del proprio congiunto. Noi possiamo essere dei luminari, non lo sono io personalmente, ma potremmo essere dei luminari nell'ambito delle problematiche di sviluppo, ma il genitore, e ce lo raccontano i due genitori che ci sono qui oggi, come tutti i genitori che abbiamo incontrato in più di 20 anni di attività, rimangono e devono essere considerati come esperti del loro figlio.
Esperti che comunque vanno aiutati perché non si sentano soli, non sostenuti e isolati magari rispetto ad altre famiglie, ad altre realtà. Abbiamo detto 7 figure differenti più o meno che incontrano le famiglie, quindi posso immaginare pediatra, docenti, ergoterapisti, poi chi sono le persone che aiutano?
7 sono forse ancora poche. È vero che abbiamo tutto, vabbè, in primis il pediatra, quindi il medico di famiglia, poi lo specialista che può essere il pedopsichiatra piuttosto che la neuropediatria, poi ci sono gli ergoterapisti, logopedisti, la psicomotricità, i docenti di scuola dell'infanzia, eventuali docenti e figure d'appoggio, servizi di sostegno pedagogico, operatrici pedagogiche per l'integrazione. È un mondo molto variegato, effettivamente, e quindi riuscire a mettere assieme tutti questi servizi, cioè non c'è, deve esserci da un lato una guida chiara. Quindi per anni nello sviluppo di tanti progetti mancava quello che era considerato un po' il capo progetto, che il capo progetto non è il capo da un punto di vista verticalistico che comanda, ma è quello che coordina. E troppo spesso in passato lasciavamo, perché era così un po' la situazione, adesso non è più così, alle famiglie questa grossa responsabilità e questo grosso carico, che ne hanno già tanti, e non dobbiamo lasciare le famiglie, come diceva giustamente, sentirsi sole o essere sole. Quindi creare reti vuol dire anche creare reti sul territorio, nel vicinato, nella famiglia allargata, perché comunque parliamo di famiglia nucleare, ma poi ci sono fratelli, sorelle, zii, nipoti, nonni, eccetera. Quindi un grande successo, e questo lo vediamo nelle famiglie, veramente negli ultimi anni sono pochissime, non arrivo io nella mia esperienza a 3 famiglie che, a parte un po' all'inizio, dopo portano ancora questo sentimento di solitudine, ma perché ci sono non solo professionisti, ma ci sono le associazioni dei genitori, ci sono servizi che propongono attività sia nell'ambito diurno, scolastico, eccetera, ma poi anche nell'ambito del tempo libero. Il tempo libero è uno di quegli aspetti che ci dimentichiamo, perché pensiamo: ah, che bello, non lavoro, non vado a scuola. Per un bambino, un giovane, un adulto con autismo, il tempo libero è la giungla, a volte è terribile, viste le caratteristiche che ha descritto il dottor Manfredi prima.
Abbiamo una famiglia, 2 ascoltatori, Sabrina e Simone, che ci dicono: noi come genitori affidatari SOS, cioè per casi urgenti, abbiamo avuto modo di conoscere e poter ricevere consigli da tutti e 3 i vostri ospiti, e più di in un caso solo. Abbiamo avuto appunto dei bambini in affido. Qualcuno presentava purtroppo disturbi dello spettro autistico. Grazie mille per il vostro lavoro, grazie mille per il vostro aiuto, dicono. Allora, dicevamo genitori protagonisti, genitori sempre molto ben informati, genitori importantissimi nel lavoro che viene fatto. Oggi è venuto Stefano, che come dicevo è papà di un bimbo, Luca, di 4 anni, quindi ancora piccolino. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a tutti.
Com'è stata la vostra esperienza? Come adesso mi diceva la signora Berger, che voi siete una delle famiglie che più partecipa, fate le colonie, fate le attività, insomma siete sempre in movimento e partecipate a tutto. Il bambino è piccolino, vuol dire che è quindi già da un po' che vi siete accorti che Luca aveva questo disturbo dello spettro autistico.
Sì, se ne è accorta prima mia moglie, ma ha notato che c'era come un'involuzione dello sviluppo, ha cominciato un po' con il linguaggio. Abbiamo parlato con il pediatra, ci ha permesso poi di fare una serie di controlli, ci sono dei formulari, delle liste che si possono controllare, e questo ci ha portato poi a parlare con gli specialisti, che poi ci hanno potuto dare questa diagnosi. È stato un iter che ha richiesto diversi mesi, bisogna avere un po' di pazienza, però abbiamo avuto la fortuna di trovare delle persone che ci sono state molto vicine, ci hanno accompagnato, ci hanno spiegato cosa andava fatto e che sono sempre a disposizione per ogni domanda, e che appunto questa rete è sempre pronta se uno ha bisogno. Ci sono delle riunioni regolari, se si hanno dei bisogni extra si può chiamare, si può chiedere, c'è veramente tanto calore, si può dire, non si è lasciati soli, si ha veramente la sensazione che ci sia sempre una persona pronta ad aiutarti, quando si ha bisogno sono lì.
Si diceva prima, tema della giornata di mercoledì, sono state fatte anche delle tavole rotonde, l'ASI ha questi gruppi di autoaiuto dove genitori, famiglie che vengono insomma colpite da questo tipo di disturbo hanno la possibilità di incontrarsi, di discutersi, di autosostenersi. Una delle problematiche è proprio quella dell'impatto della diagnosi di autismo nella famiglia, anche perché adesso, trascorsi un po' di anni, voi avete capito come gestirla, sapete che non siete soli, state insomma lavorando molto in questo senso. È chiaro che nel momento in cui si ha una diagnosi, qualsiasi essa sia, non si sa a che cosa aspettarsi, quindi è sempre un momento abbastanza di grande impatto.
Esatto, per noi chiaramente primo bimbo, chiaramente già c'erano tante incertezze come tutti i genitori. Questo ha fatto sì anche di doversi un po' mettere in discussione chiaramente quello che si era pensato, si vedeva dagli altri genitori, dai propri genitori, andava tutto un po' rivisto, modificato, era un cambio di direzione da quello che ci si può aspettare, e cambiare un po' il paradigma di come si vede la classica famiglia. Questo col tempo pian piano lo stiamo affinando, il bimbo cresce, abbiamo la fortuna che con tutti gli aiuti che abbiamo ricevuto, con le terapie, il bimbo sta migliorando tanto, veramente ha dato dei bellissimi risultati, e questo ci dà anche speranza, tanto più che appunto abbiamo la fortuna che si è potuto entrare in un asilo regolare con bambini che dicono appunto neurotipici, e che stia andando alla grande, si trova bene con i bimbi, gioca, partecipa, e nonostante un linguaggio molto basico che pian piano si sta sviluppando, però riesce a comunicare in altri modi, e gli altri bambini, che a volte ho proprio la sensazione che siano più avanti di noi adulti, si adattano tranquillamente per poter giocare assieme.
Patrizio Berger, inclusione, tema di questa giornata cantonale, è proprio questo a cui vorrete arrivare in futuro, includere il più possibile i bambini che già normalmente, se possibile, vengono introdotti nelle scuole e seguono un iter scolastico normalissimo.
Ecco, diciamo, se vengono introdotti nelle scuole, la maggior parte ha queste figure di accompagnamento, questo va detto. Noi, il nostro modo come associazione di fare inclusione è quello di organizzare quindicinalmente delle domeniche per le famiglie, quindi stiamo insieme, offriamo diverse attività, ed è molto bello perché è nata una rete anche di volontari, abbiamo proprio delle volontarie che portano i loro fratellini normotipici, e questa è l'inclusione più bella, perché quando un bambino viene con la sua sorella, la sorella si occupa di far giocare gli altri e lui gioca con gli altri e nascono delle piccole amicizie. Ecco, questo è un nostro modo, diciamo, quasi che è nato spontaneo da necessità, perché avevamo bisogno di avere dei volontari e abbiamo avuto la fortuna di averli appunto con fratellini, e questo veramente ci fa grande piacere e dà dei risultati molto belli, perché vedendo questi bambini hanno creato dei legami, delle amicizie, e si ritrovano quindi quindicinalmente nello stesso luogo con delle persone che per loro sono diventate quelle che noi chiamiamo un po' anche con Stefano la grande famiglia ASI.
Io ricordo ai nostri ascoltatori come possono comunicare con noi, e poi ci ascoltiamo Starships.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. We built this city. We
We built this city on rock and roll.
Stiamo parlando di autismo, di disturbo dello spettro autistico e della giornata cantonale che è stata organizzata proprio mercoledì con tema inclusione. Abbiamo già sentito di come, per esempio, Luca, il bimbo di 4 anni di Stefano, stia partecipando a tantissime attività, sta partecipando a dopo scuola, a colonia, vacanze. Patrizia Berger, voi proponete delle vacanze un po' particolari, le chiamate le vacanze accompagnate.
Sì, in effetti noi le chiamiamo famiglie accompagnate. Quest'anno, per esempio, eravamo 5 famiglie quindi con i loro figli e con una decina, 15 anzi, ospiti che vengono da istituzioni varie. E quindi questa è una formula che ci permette di fare inclusione, perché per esempio quest'anno abbiamo avuto degli appartamenti e quindi facciamo delle attività comuni e delle attività invece rispettose dei bisogni dei figli che hanno appunto bisogni a seconda della loro gravità diversa, però ci permetteva di avere, come dire, una condivisione delle giornate e di avere un appoggio reciproco e non solo, ma di fare inclusione, perché nel luogo dove siamo stati, grazie alla nostra frequentazione, quindi dei locali, dei ristoranti, dei luoghi pubblici, le persone ci conoscevano e addirittura avevamo un paio di ragazzi, che uno che suonava, un altro che cantava con piacere. Alla fine noi andavamo nel ristorante e ci invitavano proprio a cantare, ci offrivano da bere, cioè questo è veramente la possibilità di inclusione che supera ogni nostra aspettativa e ogni piano. E Stefano, che ha partecipato, credo può raccontare come Luca abbia vissuto questi momenti inclusivi.
Beh, immagino che insomma tutti i bambini normalmente cercano la compagnia, cercano gli amici, cercano di partecipare ad attività.
Certo, certo. Essendo lui molto attivo, all'inizio abbiamo dovuto un po' contenerlo. Era uno spazio nuovo, che sia il ristorante o dove eravamo, però alla fine sempre un sorriso, un saluto a tutti. E perciò partecipava, ballava quando gli altri cantavano, perciò si metteva al centro con un bel sorriso e comunicava questa felicità anche a chi passava di lì per bersi un caffè. Perciò sensibilizzavamo anche così alla gente.
Claudio Cattaneo, ovviamente uno dei temi importanti è poi quando la diagnosi è arrivata, quando ci si rende conto delle problematiche che bisogna affrontare, quindi poi come gestire la quotidianità in famiglia di chi vive questa condizione.
Beh, lì potremmo aprire un capitolo amplissimo rispetto a quello che sono poi gli interventi a livello pedagogico educativo. Adesso ci sono, come dicevo all'inizio, delle linee guida che determinano sia i criteri di diagnosi sia le modalità di intervento, che sono validate a livello internazionale, e poi c'è tutto l'aspetto di sostegno al familiare. Quindi è vero che la scuola non ha un mandato di intervenire a casa, ci sono altri servizi che non hanno il mandato, i medici nemmeno, la Fondazione Ares è forse una delle poche strutture, prevalentemente l'unica, mi viene quasi da dire, sul territorio, che da anni sviluppa questi interventi a domicilio, che non vuol dire andare a far vedere al genitore come deve fare, ma vuol dire vedere con il genitore quali sono i bisogni, le esigenze, le priorità a livello familiare e assieme al genitore lavorare per trovare quelle strategie. Chiaramente come professionisti diamo quello che sono il sapere rispetto agli interventi, però dopo il declinarlo nella quotidianità sta evidentemente al genitore, che in questo va supportato e, come dicevamo prima, non va lasciato da solo. Invitiamo sempre i genitori, perché purtroppo il mondo dell'autismo, come tanti altri mondi, però parliamo di autismo, se mettiamo la parola autismo in internet troviamo milioni di pagine, li invitiamo sempre a fare molta attenzione a tante proposte che ci sono anche in internet, che sono perlomeno discutibili, per non arrivare a dire al limite della denuncia. C'è sempre qualcuno che vuole magari approfittare rispetto al dolore e alla stanchezza di tanti genitori, proponendo delle cure o qualcosa che sa di miracoloso. L'autismo è una condizione che esiste fin dalla nascita e che perdura per tutta la vita, con un'evoluzione chiaramente possibile in tante direzioni. Gli elementi che determinano questa evoluzione sono molteplici, vanno dall'intervento il più precoce possibile, con modalità che sono comunque di ordine cognitivo-comportamentale, quindi validate. E ci sono tanti altri aspetti che determinano poi l'evoluzione, tra le altre il ritardo, la presenza o meno di un ritardo intellettivo, e quindi il genitore va sostenuto in questo.
Stefano, abbiamo sentito Claudio Cattaneo dire: noi cerchiamo veramente caso per caso, perché poi l'abbiamo detto ogni volta, ogni bambino è diverso, ogni famiglia è diversa, di sentire quali sono i bisogni, le esigenze e le priorità di una famiglia, di un genitore. I vostri quali sono state?
Beh, prima di tutto di capire cos'era l'autismo, perché chiaramente c'è questo mito, quello che si vede alla tele, puoi fare delle ricerche in internet ed è veramente una giungla. Si parla, come diceva lui, di ricette miracolose, come chi dice che non esiste. E lì abbiamo avuto la fortuna che abbiamo potuto chiedere fino quasi allo sfinimento chiarimenti, abbiamo ricevuto tante spiegazioni, tanti consigli, c'è stato appunto tutto un percorso dove venivamo seguiti e veniva spiegato cosa veniva fatto, cosa veniva scoperto sul bimbo, in modo da avere sempre la chiarezza di qual è la situazione, in modo da essere proprio accompagnati. E infine siamo anche stati messi in contatto con Patrizia Berger dell'associazione, e lì proprio abbiamo trovato l'aspetto pratico, mentre prima era tutto molto termini medici, ricerche, diagnosi e così via. Lì c'è stata data la parte pratica, dove praticamente avevamo la possibilità di partecipare con altre famiglie a questi atelier, questi laboratori, queste vacanze, e così abbiamo trovato altri genitori con cui anche poterci confrontare, con cui darci dei consigli, e abbiamo visto nostro figlio appunto essere molto gioioso, partecipare e migliorare le sue capacità e la sua qualità di vita, chiaramente, oltre che la nostra.
Voi l'avete detto, avete un bimbo solo, Luca è anche piccolino, come tutti i genitori, insomma, quando si ha il primo figlio non si conosce veramente nulla, si scopre a poco come sta crescendo, l'evoluzione, eccetera. Lei diceva prima è stata soprattutto mia moglie ad avere un pochettino i primi sentori che forse poteva esserci qualcosa, immagino, perché come sempre succede, il papà lavora, non è così tanto tutta la giornata insieme al bambino, quindi la mamma magari osservandolo per più ore ha avuto un primo sentore. Magari, se non sono troppo indelicata, potrebbe raccontarci che cosa esattamente vi ha fatto sorgere questi primi campanelli d'allarme?
Prima di tutto appunto mia moglie, avendo già delle sorelle più grandi, aveva già avuto esperienza con altri bimbi, perciò già più o meno aveva già un occhio più allenato su quello che è la crescita di un bambino. Quello che invece ci ha dato i primi campanelli d'allarme era prima di tutto una piccola regressione in quello che riguarda il linguaggio. Cominciava a dire qualche parolina, papà, mamma, così, quello è andato un po' decrescendo, e poi aveva dei comportamenti autolesionistici, vuol dire quando entrava in frustrazioni perché non riusciva a comunicare, allora si faceva del male, picchiava la testa, tutti dei comportamenti che andavano in ogni modo evitati e che noi chiaramente non riuscivamo a capire, e per quello abbiamo chiesto poi a pediatra di aiutarci e tutto quanto, e da lì è partito tutto questo iter.
Il fatto, come si diceva prima, di avere questi gruppi di autoaiuto, quindi di confrontarvi con altri genitori che si sono trovati nella medesima situazione, magari anche con bambini più grandi per cui avevano già fatto gli step, che i passi che a voi si presentavano in quel momento, è stato importante.
Tantissimo, perché puoi andare da tanti dottori che ti possono spiegare con tutte le parole che vogliono tutto quello che succede, però che arriva un altro papà che ha vissuto di prima persona una situazione non uguale, chiaramente, perché come dicevano prima ogni bimbo è diverso, ma una situazione simile, e ti dice guarda, sì, l'ho vissuto, io ho fatto così, ti dice non sono solo, c'è la possibilità magari anche di trovarsi, andare assieme al parco con l'altro bambino e i due giochino assieme, se c'è una crisi, l'altro papà ti aiuta ad affrontarla, sai che non sei da solo, e quello è veramente preziosissimo.
E noi ci ascoltiamo una canzone, sembra sia stata scelta apposta, My Father Says, Gli occhi di mio padre, Eric Clapton.
Waiting
Tre pedagogisti della Fondazione Ares hanno creato un piccolo manualetto che si intitola Campanelli Verdi e Rossi, che sono questo manualetto è stato consegnato in tutti i preasili e gli asili nido del cantone, un manualetto che vuole spiegare quali possono essere, senza spaventare, senza allarmare naturalmente, i segnali che potrebbero essere colti. Allora, dottor Paolo Manfredi, chiedo proprio a lei di spiegare quali possono essere quali possono essere i sintomi, appunto i campanelli d'allarme, i comportamenti che possono suscitare qualche dubbio
nei bambini più piccoli. Ci sono un po' due storie tipiche di evoluzione di disturbo dello spettro autistico. Ci sono dei bambini che hanno da subito un rallentamento, un'atipia nello sviluppo dell'interazione sociale. Ci sono dei bambini invece, come forse Luca, che descriveva prima Stefano, che hanno invece avuto una regressione, per cui acquisiscono delle competenze a cavallo del primo anno di vita, a volte le perdono. Le prime cose che bisogna notare, che si possono notare, sono per esempio il contatto di sguardo, che diciamo si sviluppa intorno al secondo mese di vita e che è attivamente ricercato dai bambini neurotipici. I bambini con autismo a volte danno l'impressione di evitarlo, invece attivamente di avere una sofferenza nel contatto di sguardo. E poi a quei giochini che si fanno faccia a faccia con le mamme, quel babbling, quel guardarsi negli occhi e fare le facce, questa cosa è molto reciproca, e i bambini con autismo fanno fatica a fare questo, a sviluppare altri comportamenti di comunicazione, per esempio l'indicazione, il mostrare, il richiedere. Bambini con autismo tendono a cercare di fare da soli anziché chiedere all'altro quello che vogliono, cercano di procurarselo da soli, a volte anche con delle strategie molto complesse: sposto la sedia, metto una sull'altra, anziché chiedere. Poi chiaramente lo sviluppo del linguaggio, che in genere è ritardato, ma non in tutte le situazioni, e nelle situazioni in cui c'è uno sviluppo linguistico a volte è un po' atipico. Ci sono bambini che imparano dai tablet o dalla TV. Adesso stiamo vedendo parecchi bambini che imparano con disturbo spettro autistico, imparano l'inglese dai loro device, anziché imparare l'italiano che serve per comunicare, hanno un uso quasi giocoso della lingua in quel modo. E poi ci sono gli interessi ristretti, ripetitivi, dalle stereotipie motorie, dondolamenti, gli sfarfallamenti delle mani, che in alcuni periodi della vita sono anche è giusto che ci siano, il fatto che si protraggano, che avvengono in contesti non corretti, l'uso ripetitivo dei giocattoli, per esempio con la macchinina invece di farla viaggiare per far sì che sia come una macchina finta, faccio girare le ruote, mi focalizzo su questo aspetto, oppure me la passo davanti agli occhi per avere una stimolazione sensoriale, e poi via, si potrebbero elencare veramente tante situazioni.
Luca, mi diceva prima Stefano, viene da voi molto stimolato, mi diceva, io quando per esempio non mi guarda negli occhi, discuto di questa cosa con lui, gli dico: se non mi guardi negli occhi non facciamo racconti lei.
E appunto all'inizio Luca presentava un po' la maggior parte dei sintomi che sono stati descritti, appunto non guardava negli occhi, si fissava sulle ruote, che era la sua grande passione, appunto di far girare le ruote, per poter correggere questo comportamento che chiaramente non era né corretto né produttivo per il suo sviluppo. Uno dei primi passi che ci è stato consigliato di fare è quello di stimolare che lui guardi negli occhi, vuol dire: desideri qualcosa, me lo devi chiedere guardandomi negli occhi, in modo che lui capisca che deve mantenere un contatto o creare un contatto, chiaramente senza forzarlo in modo che non diventi una tortura, ma stimolarlo a lavorare su questo per poter poi sviluppare delle competenze sociali dopo, più avanti.
Dottor Paolo Manfredi, lei nel corso della giornata ha presentato poi il servizio UNI dell'OSC, un servizio relativamente nuovo.
Sì, il servizio si chiama UNI, su Unità di Sviluppo, e dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale. Esistiamo da un anno e siamo appunto stati istituiti dall'OSC come un gruppo di diagnosi e intervento specifico per il disturbo dello spettro autistico, che utilizzi delle strategie diciamo internazionalmente riconosciute, quelle delle linee guida internazionali per le diagnosi e il trattamento. Siamo cinque al momento, io sono il medico coordinatore, poi ci sono due psicologhe e psicoterapeute, due psicologi psicoeducatori. Operiamo in tutto il cantone, nelle sedi dell'OSC per i piccoli, che sono i servizi medico-psicologici e i centri psicoeducativi. Per cui, diciamo, la nostra attività è in fase diagnostica, in fase di trattamento, di supporto alle famiglie, organizzazione di reti per quelli che vengono in primo contatto con noi. Come diceva prima il signor Cattaneo, è chiaro che l'intervento non si fa da soli, no? Quello che è importante è partecipare alle reti, e quando è il tuo compito organizzare delle reti di intervento che possano supportare i bambini a tutti i livelli.
Voi appunto coordinate le reti, abbiamo detto grandissimo focus poi sulla famiglia, come diceva Claudio Cattaneo. Al giorno d'oggi il genitore in primis è molto informato e allo stesso tempo è una pedina fondamentale, visto che è tutti i giorni a contatto con il bambino e può fornire tutta una serie di informazioni che voi magari nell'ambito degli incontri non avete modo sempre di constatare. Vedete i bambini, vedete i genitori, di cos'è che hanno veramente bisogno questi genitori?
Un po' come diceva Stefano prima, hanno bisogno intanto di non sentirsi soli e anche di non sentire che la diagnosi equivale a una sorta di condanna. Cioè, i bambini fanno molti progressi e ci sono tante prospettive, ci si può aiutare in molti modi e bisogna farlo insieme. E hanno anche bisogno di rassicurazioni per il futuro, questo quando i ragazzi diventano grandi e crescono e diventano adulti. Qui insomma Ares lavora tanto in questo senso, noi la nostra attività si limita fino, diciamo, ai giovani. Molte famiglie hanno paura di quello che succederà quando loro non potranno più, i genitori non potranno più supportare i loro figli, e chi se ne occuperà? Questo è.
Io ringrazio tutti gli ospiti per essere intervenuti, il dottor Paolo Manfredi, Claudio Cattaneo, direttore della Fondazione Ares, Patrizia Berger, presidente dell'Associazione Autismo della Svizzera Italiana. Ringrazio più di tutti Stefano per essere venuto e averci raccontato della sua famiglia, del suo bimbo Luca, e raccomando a tutti, se volete informazioni trovate in internet tutte le informazioni sulle associazioni, le attività, e visto che la parola d'ordine è inclusione, magari potreste scoprire che esistono delle attività alle quali potete partecipare e dare il vostro contributo. Buon pomeriggio.
La consulenza.